Per Santa Caterina, non c'è bisogno di dirlo a voi, l'esperienza dell'essere amati è una delle cose che la travolgono in qualche modo. Ma la questione dell'amore, sto pensando a Padre Thomas, forse direbbe lui, non è solo una questione di affetto e di sentimento, ma da parte di Dio è una questione metafisica, avrebbe detto lui. E perché? Caterina l'ha capito in una maniera veramente, veramente tomistica, no? Per quanto lei non avesse studi, ma aveva il beato Raimondo, aveva un'illuminazione, un'ispirazione. E i temi ricorrenti centrali, appunto, il primo è l'esperienza travolgente dell'essere voluti e amati da Dio, creatore e redentore, un amore che precede e previene. Per capire l'aspetto, diciamo così, metafisico, bisogna legare la parola amore, essere amati soprattutto, perché poi il resto è come l'amare gli altri, è come un qualche cosa che è come una conseguenza, un riflesso dell'essere amati. Cioè, io non riesco a amare qualcuno se non ho avuto prima io l'esperienza di essere voluto e amato. Si congiunge con la questione dell'essere creati. Normalmente la gente, chi ha ancora una qualche idea della parola creazione, un'idea troppo meccanica, no? Come se la creazione fosse l'avvio della macchina del mondo. Dio mette al mondo tutto l'universo e poi quello va avanti da solo. Questo non è vero, non è la creazione questa qui. Perché la creazione è essere voluti non solo all'inizio, ma essere voluti continuativamente, in ogni istante della vita. Per farsi un'idea, io non mi ricordo se ve l'ho già detto altre volte, faccio sempre il paragone con l'immagine del pavimento. Il pavimento ci tiene su, non ce ne accorgiamo neanche, ma non è che ci tiene su quando siamo nati, poi il pavimento se ne va. Il pavimento ci tiene su continuativamente. Se ci fosse un crollo e il pavimento non tenesse, noi precipiteremmo. Se Dio non ci fa esistere istante per istante, la nostra esistenza svanisce nel nulla. Quindi noi non ci pensiamo, ma noi in questo momento, come in qualunque altro momento, ci siamo perché Dio ci vuole fare esistere. Ecco l'aspetto, se vogliamo, metafisico. L'amore da parte di Dio è il sostenere nell'esistenza le sue creature. E questo Caterina lo percepiva in una maniera spirituale e anche psicofisica, eh? Quando si dice un amore che precede e previene, cioè che fa esistere e sostiene l'esistenza. Noi tra 5 minuti ce ne siamo già dimenticati. Per lei era una cosa che aveva sempre presente e quindi non poteva resistere di fronte a una cosa del genere. Dice, quale fu mai, testi che voi conoscete a memoria ovviamente, ma quale fu mai la ragione vera per la quale l'uomo fu da te collocato in così grande dignità? La ragione è l'amore inestimabile col quale in te stesso hai guardato la tua creatura, guardato, quindi fatta esistere. E te ne sei innamorato al punto che l'hai voluta fare esistere, la vuoi fare esistere. Se non ci fosse questo innamoramento, se Dio dovesse dimenticarsi, la creatura svanirebbe nel nulla. Perciò l'hai creata per amore le hai dato l'essere, ecco, vedete, lei si esprime così, non dice solo così, amore sentimento, no, amore metafisico, le hai dato l'essere affinché essa potesse gustare il bene sommo ed eterno che tu sei. Io vi amai prima che voi foste, senza essere amato da voi, io vi amai in modo ineffabile. E dietro c'è questo spessore, dietro queste parole. E per lei è un ritornello continuo, rivolto a ogni interlocutore, cioè nel dialogo, quando scrive ai cardinali, al Papa, cioè, questa cosa qui è sempre presente. Lo si ritrova nel dialogo come tema centrale che sta all'origine della contemplazione e di ogni preghiera. È una profonda esperienza del senso religioso. Cosa vuol dire senso religioso? Vuol dire percepire la creaturalità. Il senso religioso vuol dire che tu ti accorgi che tu sei tenuto in esistenza da un creatore. Non vai avanti meccanicamente da solo, non esisteresti. Ed è la carità. Cos'è la carità? Quando noi diciamo la carità cristiana, no? L'amare il prossimo, la carità l'amare il prossimo. Che differenza c'è tra un amore puramente umano, il voler bene a una persona, un amico, una persona cara, una consorella, o tra fratelli e sorelle, fratelli, tra due sposi? Che differenza c'è tra l'amore naturale e la carità? L'amore naturale corrisponde alla nostra natura, perché siamo fatti per voler bene ed essere voluti bene. Se uno non è voluto bene da nessuno, sta male. La carità è il modo di amare di Cristo e accorgersi di essere voluti e amati da Lui, voluti da Dio e voluti e amati da Gesù Cristo. Per cui, quando anche io non riuscissi a voler bene a una persona o a volermi bene anche a me stesso, perché il comandamento dice ama il prossimo tuo come te stesso, se non hai imparato a amare te stesso, tu il prossimo non lo puoi amare. Non è egoismo, è realismo questo. Come fa uno a volersi bene nei momenti in cui non si piace? Pensiamo ai ragazzi, no? Tante volte che sono in crisi perché quell'altra è più bella, quell'altro è più bravo, quell'altro è io, invece non sono capace, sono cioè, le crisette, no? Ma che possono prendere anche a qualunque età, no? Io cosa ho combinato nella vita, chi sono? Quando ti guardi allo specchio e dici, ma io, caspita, io non riesco più a volermi bene, ma Gesù Cristo mi vuole bene. Allora comincio a chiedere un po' del suo amore in prestito per riuscire a volermi bene anch'io. O un po' del suo amore in prestito per riuscire a voler bene a chi mi sta accanto, che magari è anche un po' fastidioso delle volte. Ecco, la carità è questo. L'amore che ha come unica motivazione Dio e Cristo, ma una motivazione percepita fisicamente, ecco senso religioso e carità. Poi lo si ritrova nelle lettere scritte agli uomini politici e agli uomini di chiesa. Non è possibile alcuna generosità da parte dell'essere umano, alcuna carità da parte del cristiano, se non si scopre l'autore originario dell'amore, se non si riconosce colui che per primo ha preso l'iniziativa dell'amore. E io che sono colui che non è, di fronte a colui che è, per usare le sue espressioni, posso incominciare ad amarmi perché lui mi ama e ad amare gli altri perché sono oggetto del suo amore come lo sono io. Per Caterina tutto questo era qualcosa di fisico e psicologico e percepito, non era un arzigogolo che uno si imponeva, era una cosa evidente. Chi c'è passato può cominciare a capirlo un po', chi non c'è passato potrà almeno rimanere ammirato di questo suo modo di vedere le cose. Uno, questo suo modo di vedere le cose uno come lei non se lo stacca più dalla mente. È il modo con cui guarda il mondo, guarda le persone. Non insisto, lascio alla maturità di ciascuna di voi, perché l'esperienza ce l'avete, e quindi, come dire, queste cose non sono solo per gli altari, non sono solo per gli altri, sono esperienze che uno si paragona e dice, ma nel mio piccolo però qualcosa di questo l'ho assaggiato anch'io. Allora vale la pena fare tutto quello che fate, vale la pena essere dedicati a Dio, vale la pena essere in convento, non è solo un peso di fatica di vita quotidiana, ma poi c'è la grazia di Dio che ci aiuta. Un'altra grande questione, un altro grande tema che a noi fa un po' impressione è il tema del sangue in Caterina. L'altro grande tema ricorrente nella mistica cateriniana è quello del sangue, il sangue di Cristo, non il sangue in se stesso, fonte della vita e della salvezza. D'accordo che nella cultura ebraica il sangue, no, in principio il luogo della vita, eccetera, adesso lei non era tenuta neanche a saperle queste cose, per lei è il sangue di Cristo. Noi siamo scossi da una visione così cruenta legata al sangue, questa istintivamente ci dà un po' fastidio, ci ripugna, anziché aiutarci a meditare. Per Caterina non è così. Il pensiero del sangue di Cristo, il sangue della passione del Signore, è dominato dal prevalere del senso della salvezza su quello della distruzione. Il sangue più come fattore cruento di una ferita, di una vita che malata o morente, per lei è il luogo della risurrezione, è il sangue di Cristo, che sangue della passione del Signore, che fa, in cui prevale il senso della salvezza su quello della distruzione. San Tommaso, quando dice, ma perché il Signore ha scelto la strada di andare in croce, eccetera, eccetera, sarebbe bastata una goccia sola del sangue di Cristo per salvarci. È il sangue del risorto che dà la vita, ed è il sangue eucaristico, perché è il sangue di Cristo, è lo stesso sangue realmente presente nel sacramento. E qui c'è l'aggancio col tema dell'Eucaristia. Si direbbe che l'Eucaristia per Caterina sia quasi di più la comunione con il sangue di Gesù che non con il suo corpo, con il pane trasformato. Nelle sue estasi fa più volte l'esperienza di giungere ad abbeverarsi al costato di Cristo, dal quale sgorga il sangue della vita, come da una fonte sgorga l'acqua ristoratrice, e lei stessa ne viene ristorata. Sono immagini abbastanza lontane per noi, però anche qui la questione è metafisica più che biomedica, so come dire, cioè è il valore eucaristico, cioè come quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, magari sotto le due specie, e assumiamo il corpo e assumiamo il sangue al calice, per lei questo sangue fisicamente era la sorgente della grazia, dell'unità con Cristo, dell'essere un tutt'uno con Lui, corpo e sangue. C'è una fisicità in questo che noi abbiamo perso per tanti aspetti, che però per lei era vitale in qualche maniera. Il Beato Raimondo sappiamo che descrive questo: mentre se ne stava lontana dall'altare, sitibonda di ricevere il venerabile sacramento, e diceva sottovoce, ma forte con l'anima, io vorrei il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, ecco che le apparve, come avveniva spesso, lo stesso Salvatore, disposto ad accontentarla, e accostò la bocca della Vergine alla cicatrice del proprio costato, facendole cenno di saziarsi quanto volesse del suo corpo e del suo sangue. Lei non è che morde il Signore, ma beve al sangue. Lei non se lo fece ripetere e beve lungamente i fiumi di vita, e questa era la sua percezione, alla fonte del petto sacrosanto, e le scese nell'anima tanta dolcezza che credette di morire di amore. La comunione col sangue è la sostituzione del cuore di Cristo al suo, I santi hanno questa esperienza fisica che è realismo. Quando noi prendiamo San Paolo, noi che siamo, lo leggevamo oggi nella seconda lettura, no? Siamo membra del corpo di Cristo, ecco. Questi lo vedono fisicamente, lo percepiscono nel loro essere, no? Essere nella Chiesa è essere membra di Cristo. Allora io mi trovo a essere una cellula del corpo di Cristo in qualche modo. Ecco, mentre per noi magari è una cosa astratta, è una cosa, come dire, dobbiamo fare uno sforzo mentale per vedere, per immaginare, perché questi santi lo percepiscono ontologicamente, per dire un'altra parola, lo percepiscono metafisicamente. È la realtà, non è solo un'immagine. La realtà sacramentale è questo. La comunione col sangue, la sostituzione del cuore di Cristo al suo, sono anche modi forti di esprimere il senso dell'incarnazione. Il Verbo si è fatto carne, che Caterina aveva così fisicamente percepito. Il senso dell'incarnazione che si tradurrà poi in un'attività, in un'operosità appassionata per il corpo di Cristo che è la Chiesa. E sarà Gesù stesso a chiederglielo. La sua attività, le lettere, la premura per la Chiesa, per il corpo di Cristo che è la Chiesa, mandandola in missione. Quando lei, distinto, avrebbe voluto stare sempre in contemplazione e in compagnia di Gesù e non doversi occupare anche delle beghe interne alla Chiesa. Dice ancora il Beato Raimondo: avvenuto lo sposalizio, il Signore la condusse a trattare con gli uomini, senza però togliere la conversazione con Dio, anzi, quanto al grado della perfezione, piuttosto gliela crebbe, come vedremo in seguito, dice lui. Allora lei si metteva a piangere forte, diceva: perché dolcissimo sposo mi mandi via? Io, lo sai meglio di me, ho fuggito ogni conversazione per trovare te, Dio mio e Signore mio. Ora che per misericordia tua ti ho trovato e che per degnazione tua, quantunque indegnissima, ti posseggo con piacere, non devo assolutamente lasciare un tesoro incomparabile per impicciarmi di nuovo delle faccende umane. A queste simili parole, è ancora il Beato Raimondo che scrive, che la Vergine aveva detto più con le lacrime che con la voce, prostrata ai piedi del Signore, egli le rispose: stai quieta, dolcissima figliuola, bisogna che tu adempia ogni tuo dovere, perché così tu possa giovare per la mia grazia a te e agli altri. Io non intendo separarti da me, anzi, desidero di stringerti più forte mediante la carità del prossimo. Lo sai che due sono i precetti dell'amore, cioè l'amore di me e del prossimo. In questi, come io ti ho testimoniato, consiste la legge e i profeti. Voglio che tu adempia questi due comandamenti. Devi infatti camminare non con uno, ma con due piedi e con due ali volare su al cielo. A noi questo suona moralistico, cioè siccome l'ha detto Gesù bisogna dargli retta. In realtà non è così, semplicemente che in questo modo il Signore fa capire a lei che il corpo di Cristo che è la Chiesa è lo stesso corpo di Gesù individuo, in un'altra forma, in un'altra modalità. E quindi se io ti mando in missione per il bene della Chiesa, prossimo, io ti mando da me a me, secondo due modi di realizzarsi e quindi non ti allontano da me. Provaci e capirai, sembra dirle, no? Anche questo prova e capirai, no? Il cristianesimo è una cosa che va provata come in un laboratorio, come se fosse un esperimento di fisica. Benedetto XVI vuol dire provare a vivere come se Dio esistesse, provare a vivere l'annuncio fatto ai non credenti. Vedete che le cose nel mondo vanno male, eccetera. Perché? Perché si è persa la ragione, si è persa la fede. Proviamo a vivere secondo quell'altra ipotesi, che Cristo sia vero, che Dio sia vero, che voi avete scartato. Le conseguenze saranno una vita più umana. E là dove ci si sbaglia, si ha la possibilità di riprendere il filo, si ha la possibilità di correggersi, di perdonarsi. Se invece vivi come se Dio non esistesse e vivi senza regole e elimini il senso del peccato, non hai niente da correggere e a quel punto, se le cose vanno male, peggio per te. Obbedendo, Caterina imparerà che la Chiesa è lo stesso corpo del Signore. San Paolo. Se il sangue è in special modo colto nella dimensione eucaristica, il corpo è particolarmente segno di quella ecclesiale. Il corpo di Cristo che è la Chiesa. Sono due dimensioni portanti della vita della Caterina matura, due attuazioni sacramentali della presenza reale di Gesù Cristo nella storia dell'uomo. Secoli dopo, il Vaticano II, la Lumen Gentium, dirà che la Chiesa è quasi sacramento, è il corpo di Cristo in analogia al sacramento che è l'Eucaristia. Poi c'è un'altra questione, anche questa di per sé poco naturale per noi, in un mondo come il nostro, quella delle penitenze. Un altro aspetto sconcertante per la mentalità odierna è quello delle penitenze, che sono così presenti nella vita di Caterina, come del resto anche in quella di Domenico e dei santi in genere. Noi non siamo portati alla penitenza, forse perché il nostro tempo, vivendo lontano da Dio, si è già imposto da solo una penitenza così pesante che non è in grado di sopportarne molte altre. Perché costruire un mondo come se Dio non ci fosse o come se Dio fossi io, porta delle negatività così forti che sono già una penitenza. Solo che è una penitenza senza scopo, cioè è solo una sofferenza. Questo lo diceva anche San Giovanni Paolo II nella Salvifici Doloris, no? Un testo dedicato alla sofferenza e al dolore, dove dice: ma la Chiesa oggi non impone più le penitenze di una volta, perché vivere in un mondo come quello di oggi è già una grande penitenza. Ma la questione principale risiede nel fatto che noi abbiamo una concezione troppo moralistica della penitenza e del digiuno e di conseguenza ci danno un certo fastidio. È come se penitenza uno fosse una cosa facoltativa che uno si impone per virtù, si impone per regola, si impone per qualche motivo esterno, ma non un qualche cosa che nasce dall'interno. Allora uno dice: beh, insomma, facciamo il minimo possibile, perché Caterina nel dialogo non si dimostra certo favorevole alla penitenza fine a se stessa. Perché dà fastidio l'idea? Perché sembra una cosa fine a se stessa o un'imposizione che non c'entra con quello che siamo noi. Perciò sconsiglia gli eccessi che favoriscono l'orgoglio. Ah, adesso io stringo i pugni e faccio digiuno per 2 giorni, per quello che è. Stringo i pugni e mi metto a camminare sui vetri, non lo so che cosa. Cioè, quella è roba, è fakirismo, non è penitenza. A quei tempi l'autocompiacimento era frequente, la tentazione in questo campo, così come oggi è frequente in altri aspetti della vita. In fondo anche noi oggi facciamo tanti sacrifici, per il lavoro, per il denaro, per un po' di notorietà, sono forme di penitenza per un idolo più che per Dio, ma dice Caterina, l'anima deve fare penitenza con discrezione. Lei aveva sempre questa questione della discrezione, no? Ossia, stando attenta a rivolgere sempre il suo zelo alle virtù piuttosto che alla penitenza stessa. Se fai un sacrificio, lo fai per ottenere un bene. Ti costa qualcosa in vista di un bene più grande. È così che una mamma si sacrifica per i figli, un papà si sacrifica per i figli, sacrificando anche la vita stessa per salvare la loro in certe situazioni. E prevale il bene che hai davanti a te rispetto alla fatica che devi fare. Vale la pena farla. Serve per accrescere la virtù secondo quanto è richiesto dalla necessità spirituale e anche nella misura consentita alle proprie possibilità. Nemo ad impossibilia tenetur, nessuno è tenuto a fare l'impossibile. Questo è il suo modo di valutare le cose. Quindi sembra che lei non dovesse esagerare. In realtà per lei la virtù da conseguire, il bene da conseguire era talmente grande che era disposta anche a affrontare delle penitenze e dei sacrifici che a noi sembrano pazzeschi. Leggendo la vita di Caterina, scritta dal suo confessore, si rimane impressionati dal numero e dalla durezza delle penitenze che ella si impose fino dall'infanzia. Evidentemente per lei l'esperienza del digiuno e della penitenza era qualcosa di molto diverso da come li vedeva spesso praticati attorno a sé. Non quella del fariseo del Vangelo, no? Io digiuno 3 volte alla settimana, poi do l'elemosina, faccio di qua, faccio di là, così alla fine come sono bravo. Sarai anche bravo, per carità, non è che nessuno te lo vuole negare, però a cosa ti serve? C'è un altro aspetto della penitenza che non è secondario, anche questo noi l'abbiamo abbastanza perso di vista. Una volta c'era il digiuno e l'astinenza, adesso è rimasto solo il mercoledì della cena e il venerdì santo, ma una volta c'era l'astinenza delle carni il venerdì, d'accordo, aveva una funzione materiale, perché siccome il pesce costava poco, la carne costava molto, quello che risparmiavi lo davi in elemosina. Ma non è questo il motivo principale, quello lì semmai è un frutto, una conseguenza. Il digiuno e la penitenza sono un tutt'uno con la memoria. Questo è il punto per cui hanno ancora senso, oltre a quella che può essere una mortificazione, tutto quello che è l'esercizio per la virtù, ma costituiscono un metodo di incarnazione della memoria permanente di Cristo. La sensazione della fame provocata dal digiuno, senza esagerare perché noi non siamo abituati, però quando c'hai il mercoledì delle ceneri o c'hai il venerdì santo, eccetera, e magari salti un pasto o mangi un po' meno, ti viene fame, cosa succede? Che se non sei malato nella mente, dici, caspita, ma chi me l'ha fatto fare? Perché sono stato oggi senza la fame? Ti suscita la memoria. L'ho fatto per ricordarmi oggi della passione di Cristo. Ecco che allora quel senso fisico di mancanza di qualcosa si ricollega col motivo per cui lo fai ed è ricordarsi del Signore. Allora ha uno scopo, perché se io sono cristiano e quello è il venerdì santo o il mercoledì delle ceneri, è giusto che io mi ricordi del Signore un po' di più del solito. Mi fa bene. Perché uno in quel momento dice, ma allora io sono qui per questa ragione, sono dentro una congregazione, dentro un coso, oppure sono al lavoro, sono da qualche parte, sono di Cristo. Ah, caspita, se non c'era questo digiunino qui, quasi quasi me lo dimenticavo. Ecco, costituiscono anche un metodo di incarnazione della memoria permanente di Cristo. Per noi può sembrare un po' artificioso, ma per lei era normale questo. E nella pedagogia della Chiesa, almeno fino a che queste cose sono state mantenute con una certa vivezza, avevano anche questa funzione. In fondo le madri, i padri di famiglia che mentre lavoravano facevano fatica, quella fatica era come una forma di penitenza, era un qualche cosa che gli faceva ricordare perché lo facevano. Ma lo faccio per la mia famiglia, lo faccio per i miei figli, lo faccio anche per me. Signore, ti offro, ecco l'offerta che si faceva, no? Del proprio lavoro, del lavoro domestico, delle cose più elementari. Mi costa, ma so che se lo metto in mano a te diventa un tesoro. E questo vuol dire avere la fede, perché se no. Il corpo stesso messo in condizione di aiutare lo spirito a fare memoria di Cristo. Un'esigenza del corpo agisce sulla memoria e ti chiedi il motivo che è l'essere del Signore. Allora quel gesto è utile, non ha il suo centro nell'uomo che si sente bravo, ma in Cristo, che è il bene supremo, che è il Salvatore, che è quello che mi tiene in piedi, che mi fa esistere. Se non ci fosse lui non avrebbe senso niente. E in particolare un gesto di sacrificio ricorda il sacrificio di Cristo, è la memoria della sua passione. Ecco perché si faceva il venerdì, perché è il giorno della passione di Cristo. A questo punto nasce il desiderio di assimilazione a Cristo che soffre la sua passione. Ecco, questi santi che rivivono la passione del Signore, che rivivono, no? Che a noi sembra una cosa pazzesca, ma per loro pian piano diventa. È anche un carisma, un dono che il Signore dà, evidentemente, non è che tutti lo possono vivere allo stesso modo, però vorrei dissolvermi e essere con Cristo, dice San Paolo, no? È un volere essere con Lui sempre e soprattutto in quella solitudine unica nella quale un'anima appassionata e grata per il dono della salvezza vuole essere coinvolta. Vediamo come lo vive Caterina attraverso qualche parola sua. Ti prego di voler ascoltare una mia piccola domanda, dice. Cioè che durante il tempo che tu vuoi che io resti nel corpo, tu mi conceda di partecipare a tutti i patimenti che tu hai tollerato, coraggiosa, affinché non potendo per il momento unirmi a te in cielo, ti sia unita in terra nei dolori. Prevale più che la negatività del dolore l'unione con Cristo, che le si presenta come un bene più grande di quello che è la sofferenza fisica. L'immedesimazione con la passione del Signore. Il Signore le rispose di sì e mantenne la promessa. Questo per compiere in se stessi quello che manca ai patimenti di Cristo, per dirla con San Paolo ai Colossesi. Che non vuol dire che alla croce di Cristo manchi qualcosa. No, è una cosa più grande ancora. È che nella croce di Cristo c'è tutto. Ma siccome noi siamo liberi, perché siamo liberi? Perché il Signore sembra come delegare un pochino della sua volontà, un po' della sua libertà alla nostra. Cioè, io ti creo, creatura, ti do il dono della libertà. Sono così onnipotente che posso permettermi il lusso, scusate la modalità un po' banale del nostro linguaggio, ma per rendere l'idea, posso permettermi il lusso di mettere nelle tue mani un pezzetto della mia libertà, dice Dio, un pezzetto della mia volontà, che la faccio gestire a te. E così metto nelle tue mani, sulle tue spalle, anche un frammento della mia croce, in maniera che tu stesso diventi corredentore, partecipi in qualche modo all'opera della redenzione. I frutti della grazia li ottengo io, perché bisogna essere Dio per riottenere il frutto della grazia. Ma nella mia umanità, sembra dire il Signore, c'è un frammento della tua che io l'ho regalata a te, l'ho data a te. Capisci che è un'unione fisica che si percepisce con Cristo in una dimensione del genere. Allora lei dice, io voglio avere... Il Signore è come se mettesse sulle nostre spalle un pezzo della sua croce, perché così noi siamo tutt'uno con Lui, partecipiamo con Lui. Quello che manca ai patimenti di Cristo, insomma, vuol dire questo qui, non perché manchi, ma perché te lo affida Lui, si fida talmente che te lo affida. Questo è terribile dal punto di vista, perché noi abbiamo l'eredità del peccato originale con tutta una serie di conseguenze che ci appannano la vista e ci fanno... Però questo permette ai santi di vivere la sofferenza fisica come un qualche cosa che è parte della croce di Cristo, e quindi non è fonte di disperazione, ma addirittura è fonte di gratitudine. Certi santi che sono stati su un letto paralizzati per 30 anni, 40 anni, con una fede e una serenità che fa impressione, no? Sto ampliando, non dico solo di Caterina, però fa venire in mente queste cose quando chiede di poter vivere un po' della passione del Signore in lei per essere un tutt'uno con Lui, no? Ci vuole del fegato, però quando si ha, soprattutto un sacerdote, capita questo, ma capita anche a voi sicuramente. Quando vedi una persona sofferente che però ha la fede, e che cosa le puoi dire tu umanamente se non... Dice, tu hai le spalle robuste, il Signore lo sa e ti ha messo sulle spalle un frammento della sua croce un po' più pesante di quello che ha dato ad altri, perché tu hai le spalle per portarla. Molti anni fa, quando ero al liceo, una mia compagna di scuola si ammalò di tumore, e vabbè, dopo io ero già noviziato, era quando è successo, poi e morì. E io scrissi alla mamma, perché era un'amica di famiglia, insomma, e le dissi, dico, il Signore ad alcune persone dà la vocazione di una morte prematura. È una vocazione. È una vocazione. Un po' perché sono già pronti, forse. Un po' perché serve a noi a ricordarci di come stanno le cose. E poi, così come c'è chi ha la vocazione di sposarsi, chi ha la vocazione di andare in convento, chi ha la vocazione di studiare fino a 90 anni, chi ha la vocazione di dedicarsi, come Madre Teresa di Calcutta, ai più poveri, tra i poveri per Cristo, non per il gusto sociologico della povertà che è di moda oggi, che non c'entra niente con la fede né col cristianesimo. Ecco, lei ha il coraggio di chiedere di partecipare, addirittura un coraggio quasi esagerato, partecipare a tutti i patimenti che tu hai tollerato. Dice sì, te lo faccio fare, perché ti do la grazia, perché se no non ce la faresti, ti do una grazia straordinaria. Sembra dirgli il Signore quasi affettuosamente, quasi, no? Come qua nel Vangelo, Gesù dice ai discepoli, agli apostoli, dice, avete capito tutte queste cose che vi ho spiegato? E quelli dicono, sì, non so che avete capito. Cioè, lui sembra intenerirsi, dice, va bene, vi manderò poi lo Spirito che vi farà capire tutto. No? Cioè, c'è quasi un momento che fa vedere il Dio che si intenerisce di fronte a una creatura che è grande, ma in fondo è fragile rispetto a lui, no? Dice, sì, lo farai perché c'è la mia grazia, no? San Paolo che, insomma, si lamenta un po', dice, Signore, ti basta la mia grazia, sufficit gratia tua, era il motto di un vescovo. Questo per compiere in se stessi quello che manca ai patimenti di Cristo, anzitutto per pagare in qualche modo il riscatto. E qui c'è una cosa, qui ci vorrebbe veramente Padre Thomas, perché c'è un'idea incredibile, adesso però non voglio durare eccessivamente, perché sennò dovrei fare tutto un discorso sul peccato originale e sul ripristino della giustizia con Dio, che vede nella croce quasi un riscatto, un prezzo che l'uomo in Cristo paga a Dio per riacquistare la giustizia perduta. Bisognerebbe fare un discorso sul peccato originale che è grandissimo, noi abbiamo delle idee talvolta proprio meschine del peccato originale. Il peccato originale è una questione di giustizia. Noi abbiamo perso il giusto modo di vivere perché abbiamo perso il giusto rapporto con il Creatore. E con l'incarnazione, la passione e morte di Cristo è stato ristabilito il rapporto giusto tra l'uomo e Dio ed è offerto a ciascuno attraverso la grazia. Poi uno è libero di dire non lo voglio, però hai la porta aperta, mentre prima l'avevi chiusa. Quasi un prezzo, quasi quodam pretium, no? Dicevano i medievali, dice San Tommaso nella Summa, dei propri peccati e poi per quello degli altri, perché altri lo scoprano, lo riconoscano e trovino in lui la salvezza. Questa immedesimazione, abbiamoci all'ultima parte, perché questa immedesimazione può arrivare con Cristo quasi a impossessarsi di un pezzetto della croce di Cristo, dalla quale proviene ogni salvezza, ogni bene redento per l'uomo. E qui abbiamo il culmine del carisma della impossibilità proprio di Caterina, no? Quasi una sfida. I santi dell'impossibilità, no? Quelli che quasi sfidano il Signore su cose perché a Dio tutto è possibile. Come la donna del Vangelo che fu guidata dall'istinto della fede, istinto dello Spirito Santo, lo chiama San Tommaso con un'espressione coraggiosa. Quasi a strappare il miracolo al Signore attraverso il contatto col lembo del suo mantello. In una forma diversa anche la Madonna a Cana quasi strappa l'anticipo del miracolo. È l'idea di Immacolata Concezione, colei che ha ricevuto in anticipo i frutti dei meriti della passione di Cristo. No? L'anticipo, Madonna ha il grande carisma dell'anticipazione, lei anticipa i tempi, lei ci precede nella gloria, è la prima redenta, quasi strappare. Il bello è che Dio vuole che noi gli strappiamo le cose, è nel suo piano, è il segno della fede. Come la donna del Vangelo fu guidata dall'istinto della fede a strappare il miracolo al Signore attraverso il contatto con il lembo del suo mantello, così quel contatto, quella immedesimazione con un frammento della croce di Cristo, che è la penitenza rettamente intesa, rende i santi essi stessi signori per partecipazione, come padroni di un po' di miracolo, per partecipazione, non per affermazione sostitutiva di Cristo. Miracolo che spendono tutto a favore di qualcuno che da solo, senza quel loro intervento, non lo domanderebbe mai, non avrebbe mai abbastanza fede per concepirne la possibilità. I santi che pregano per la salvezza del peccatore, della persona che vedono davanti, no? Dice, tu vieni da me, bussi al convento, bussi al monastero, disperato, scarichi tutto quello che hai dentro la tua anima perché stai male, come per chiedere in prestito un po' della fede di coloro che vivono nel convento, nel monastero, perché io non ne ho abbastanza. Mi ricordo ricordo tanti anni fa un amico di mio padre, io ero ancora un ragazzino, ebbe un bimbo, un figlio che gli morì. E lui non aveva la fede, era. Però per stima tra mio padre, erano colleghi di professione, no? Lo incontrò e insomma gli disse tu che hai la fede. Insomma, sembrava andare a chiedere la carità di un po' di fede, una fede prestata in qualche modo. No? E questa è già una fede di desiderio, poi dopo uno magari perde il filo, però. E mio babbo con semplicità lo rassicurò e questo tornò a casa rasserenato. Capite che quando si hanno dei genitori così è già una grazia.
Una marcia in più.
Sì. Questo modo di agire è quello che la tradizione cristiana chiama merito. Merito non è io sono bravo, spacco il mondo, ma è quasi strappare qualcosa, un miracolo al Signore attraverso la fede, perché Lui lo vuole, vuole che siamo noi, ha voluto Lui che quella gli toccasse il lembo del mantello, aveva previsto che la Madonna gli chiedesse di fare quel miracolo lì. La tua fede ti ha salvato, no? Quando dice Gesù. Io posso meritare di ottenere qualcosa se riesco a entrare in contatto, in una immedesimazione concreta con la croce di Cristo dal quale tutto è stato meritato. Non è il frutto del mio sforzo che di per sé conquista, che compie miracoli, ma è il pezzetto di legno della sua croce che porto in me, come un'eucaristia ad operare. E Caterina questa esperienza del merito la visse a un livello incredibile, con quella sensibilità forte e nel contempo tutta femminile che non si arrende per timore neppure di fronte a Dio. Una donna non la ferma nessuno. Un uomo si rassegna prima, gliela dà su, come si dice qua. Una donna innamorata non la ferma nessuno. Beh, non c'è bisogno che lo dica a voi, insomma. Non si arrende per timore neppure di fronte a Dio, ma sa osare tutto proprio attraverso la radicalizzazione dell'umiltà. Io non sono io, sei tu che puoi. Allora io, Caterina, lo voglio. È una concezione sacramentale della penitenza, quella che fa comprendere quale coscienza dell'incarnazione avessero i santi. E in questo modo, oltre che con la sua instancabile attività pubblica, lei riuscì a ottenere anche il ritorno del Papa a Roma e la pace per la Chiesa. Forse non se lo sarebbe mai aspettato, però ecco. Ci fermiamo, finito qui. Si potrebbero aggiungere tante altre cose, ma ce n'è già più che a sufficienza.